Salto.
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 Climate Facts, una serie podcast di Clima Club Alto Adige.
Benvenuti e benvenute a Climate Facts. Mi chiamo Anita Rossi e il mio compito è quello di porre domande sulle varie misure contro la crisi climatica e per la transizione ecologica. Le risposte ce le forniscono esperti ed esperte del nostro territorio. È la volta degli incentivi statali per l'efficienza energetica, per privati e per imprese. L'esperta di oggi è Petra Recchia, ingegnera ambientale nel pool di esperte dell'Agenzia Casa Clima di Bolzano e addetta a progetti di ricerca e superbonus. Originaria di Verona e formata a Trento, Petra Recchia si occupa di diagnosi e di efficienza energetica da quasi 10 anni. Quali sono gli incentivi statali che ci sono tutt'oggi, quelli vecchi, quelli nuovi, per l'efficienza energetica?
Ma attualmente, quindi parliamo del 2023, gli incentivi che sono ancora in essere sono l'ecobonus, il conto termico, il bonus casa, il superbonus che è passato al 90% ed i certificati bianchi. E di questi i certificati bianchi sono per l'efficienza energetica nell'industria, non per i privati.
Benissimo, allora poi vediamo man mano, ma prima chi ne può usufruire?
Ma l'eco bonus e il conto termico sono aperti a privati, cittadini e anche ad imprese. E il bonus casa e il super bonus invece sono solamente per i privati. E come dicevo prima, i titoli di efficienza energetica, che sono chiamati anche TIE o certificati bianchi, di fatto sono utilizzabili per la loro complessità solamente dalle imprese, piuttosto grosse anche. L'ottenimento dei titoli di efficienza energetica, io dico che è un percorso che può seguire solamente un'impresa abbastanza strutturata, per il fatto che questi titoli vengono riconosciuti dal GSE, che è l'ente statale che gestisce alcuni tipi di incentivi per l'efficienza energetica, e questi titoli li riconosce solamente a fronte della dimostrazione dell'ottenimento di un risparmio energetico aggiuntivo rispetto a un processo produttivo standard. Questo presuppone che ci sia un processo di misura del consumo sia prima della realizzazione dell'intervento che dopo. La creazione di un foglio di calcolo con il report dei consumi prima e poi, e anche un algoritmo per il calcolo dei risparmi aggiuntivi, quindi diciamo da fare per una piccola impresa o magari anche solo per un privato cittadino diventa un pochino difficile.
Quindi in Alto Adige sono pochi che ne usufruiranno, anche perché qui abbiamo molte aziende familiari di tipo piccolo medio.
Le piccole aziende sicuramente è un po' difficile che accedano a questo tipo di incentivo, però magari una media impresa per la sostituzione del sistema di illuminazione da un tipo tradizionale, diciamo i classici neon, ad un tipo LED, se magari un'impresa di tipo medio e ha già, essendo magari un'impresa energivora, installato un sistema di monitoraggio dei consumi elettrici, può essere che ci sia la possibilità di chiedere i certificati bianchi per sostituire l'illuminazione, insomma, cioè non è da escludere a priori, però di solito sono le grandi imprese che fanno richiesta di questo tipo di incentivi.
Ok, quindi concentriamoci sugli incentivi per l'efficienza energetica per gli edifici e per gli impianti, insomma, che sono a loro servizio. In questo caso, che tipo di interventi sono ammessi e per quali edifici?
Allora, innanzitutto gli incentivi spettano unicamente per edifici che sono riscaldati nella configurazione prima dell'intervento di efficienza energetica, perché se l'edificio non è riscaldato non c'è efficienza perché il consumo primo era zero. E poi l'altra cosa da specificare è che non spettano per quelli che sono i beni merce. Praticamente l'eco bonus tipicamente ha una detrazione sia IRPEF che IRES, quindi spetta sia alle persone fisiche che alle imprese. Però spetta per l'impresa che riqualifica, ad esempio, l'edificio dove ha i propri uffici, che è considerato un bene strumentale, ma se acquista un edificio per riqualificarlo e rivenderlo, l'eco bonus non è dovuto, perché chiaramente
Si
sarebbe
parla di
quasi un processo di tipo speculativo, quindi
Esatto.
non è possibile usufruirne. L'eco bonus, quindi diciamo quello che ha chiamato eco bonus 65%, anche se poi vedremo che qualcosa è al 65% e qualcosa è al 50%, spetta per qualsiasi tipologia catastale di edificio, quindi anche per la categoria, diciamo, catastale della fabbrica, se la fabbrica è riscaldata. Mentre invece il superbonus spetta solamente agli edifici condominiali che hanno prevalente destinazione d'uso civile abitazione, quindi una palazzina completamente uffici non può usufruirne. Anche se poi la proprietà è di una persona fisica e non di un'impresa. L'eco bonus incentiva la coibentazione delle superfici disperdenti, quindi gli isolamenti termici a cappotto, l'isolamento del tetto, l'isolamento del solaio verso un terreno, verso un garage, e anche l'intervento cosiddetto di riqualificazione globale, quindi la riqualificazione completa di un edificio, sia l'involucro che l'impianto. E spetta per la sostituzione di generatori esistenti con pompe di calore, eventualmente anche reversibili, quindi che fanno caldo e freddo, per i sistemi ibridi, quindi dei sistemi che escono di fabbrica con pompa di calore associata ad una caldaia a condensazione, per l'installazione di microcogeneratori, l'installazione di solare termico, la building automation, la sostituzione di infissi, l'installazione delle schermature solari e anche la sostituzione o anche la nuova installazione di generatori a biomassa e per ultima cosa l'installazione di caldaie a condensazione, ma solo se sono accoppiate ad un sistema di termoregolazione evoluta. Quindi diciamo, prendere una caldaia vecchia e metterne una nuova non dà diritto ad eco bonus, quindi eventualmente sarebbe un bonus casa che è solo per i privati. Il conto termico per quanto riguarda privati e imprese invece fondamentalmente incentiva la sostituzione di vecchi generatori a gasolio o a legna con generatori a biomassa efficienti, quindi con caratteristiche di rendimento e di emissioni di polveri buone, e la sostituzione di generatori esistenti con pompe di calore e con sistemi ibridi, eventualmente la sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli in pompa di calore, e l'installazione di impianti solari termici. La particolarità del conto termico è che l'incentivo non è dato sulla percentuale di spesa, ma è legato ad una serie di altri parametri, tendenzialmente la taglia dell'impianto e nel caso dei generatori anche la zona climatica in cui viene installato.
Quindi è abbastanza complicato preventivare
Preventi,
prima.
sì, nel senso non è possibile dire spendo 30.000 euro perché cambio la caldaia, so che ne prenderò 15, perché la caldaia magari di due fornitori diversi che hanno caratteristiche diverse porta ad un incentivo diverso. E, il bonus casa invece spetta per interventi di ristrutturazione edilizia, sia quelli che sono senza valenza energetica, ad esempio il rifacimento completo di un bagno, ma anche ad alcuni interventi che hanno valenza energetica, quindi come si diceva prima, la mera sostituzione di un generatore oppure l'installazione di fotovoltaici per i privati al momento è ancora incentivata al 50% con il bonus casa, detto volgarmente anche a volte bonus ristrutturazione. Il super bonus che una volta era al 110% e ora è al 90%, la regola, diciamo, lo spartiacque, la data della consegna della CILA o permesso edilizio entro il 25 di novembre del 2022, chi ha consegnato dopo scatta il 90, spetta per gli interventi di riqualificazione energetica. Parliamo già di condomini perché per le monofamiliari già dal settembre non era più realizzabile perché la regola diceva che al 30 di settembre doveva essere realizzato almeno il 30% degli interventi. E in questo caso l'intervento deve riguardare una riqualificazione complessiva dell'edificio, nel senso che è legata al fatto che va fatta almeno la coibentazione del 25% della superficie disperdente o in alternativa la sostituzione del generatore centralizzato per i condomini. E a questo va aggiunto il fatto che alla fine dell'intervento di riqualificazione bisogna dimostrare di aver migliorato di almeno due classi di efficienza energetica. Quindi diciamo il super bonus spetta per gli interventi, non dico complessi, però almeno completi, ecco.
Abbastanza grossi. E in termini pratici, che sia adesso il super bonus 90% o uno degli altri contributi di cui abbiamo parlato prima, ma com'è che ricevo il singolo contributo che mi spetta?
Dipende dal tipo di incentivo, nel senso che per il bonus casa, per l'eco bonus e anche per il super bonus, questi sono detrazioni sulle imposte statali, quindi danno diritto ad uno sconto sulle imposte, IRPEF o IRES, che eventualmente è possibile cedere ad un soggetto terzo oppure richiedere lo sconto in fattura al fornitore. E se uno decide di tenere per sé il credito d'imposta, deve sapere che il credito d'imposta per l'eco bonus e per il bonus casa viene restituito in 10 rate, quindi in 10 anni si recupera la detrazione spettante. Per il super bonus invece erano 5 rate per i lavori che erano del 2021, adesso sono diventate 4 rate, e nell'ultimo aggiornamento che è stato fatto, nel quale si è anche stabilito che chi ha cominciato dopo il 25 di novembre non detrae più il 110 ma il 90, è stata data la possibilità, come si diceva prima, sono lavori completi, complessi, quindi costosi, invece che in 4 rate, che potrebbe esserci un problema di capienza IRPEF, eventualmente di dilazionare in 10 anche quello del super bonus, facendo una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Insomma, per queste cose è sempre meglio consultare un commercialista che ci spiega qual è anche la nostra situazione di imposte versate per capire qual è la nostra capienza. E invece il conto termico ha la particolarità che è un contributo che è erogato direttamente dal GSE come accreditamento sul conto corrente del beneficiario, che è la persona che ha sostenuto la spesa. E qui quello che ci spetta ci viene dato in 2 o 5 rate, tendenzialmente 2 rate per gli impianti piccolini sotto i 35 kW, 5 rate per quelli sopra i 35 kW di potenza termica. Se magari abbiamo semplicemente fatto una sostituzione di una vecchia stufa con una stufa a pellet, quindi abbiamo speso anche 12.000 euro, però ci spettano 5.000 euro, ce li versano in una rata sola, quindi nel senso per piccoli interventi può anche essere interessante perché noi facciamo il lavoro, paghiamo e poi il GSE entro 90 giorni ci risponde ed eventualmente se accetta la nostra richiesta, che se le carte sono a posto la deve accettare, ci versa il contributo sul conto corrente senza aspettare gli anni fiscali successivi.
Bene, facciamo proprio un po' i conti. A quant'è che ammontano gli incentivi?
E allora, l'eco bonus, che è chiamato anche eco bonus 65%, ci consente di avere una detrazione fiscale fino al 65% dell'importo speso, comprensivo anche delle spese tecniche e dell'IVA se io sono un privato, perché per me l'IVA è un costo. E il 65% è la percentuale che ci spetta per la coibentazione delle superfici disperdenti, per gli interventi di riqualificazione globale, per la sostituzione dei generatori vecchi con pompe di calore e sistemi ibridi, e per l'installazione di micro cogeneratori, per il solare termico e per la building automation. La detrazione invece scende al 50% della spesa sostenuta nel caso in cui decidiamo di sostituire gli infissi, installare schermature solari, oppure installare o sostituire generatori a biomassa, e anche nel caso di installazione di calde a condensazione accoppiate con la termoregolazione. E chiaramente va detto che ognuno di questi interventi ha un massimale di spesa. Tipicamente per la sostituzione di una caldaia, per una caldaia diciamo singola, quindi per un termo autonomo oppure per una monofamiliare, l'importo che ha considerato possibile detrarre al massimo sono 30.000 euro. Quindi il mio consiglio è, se si pensa di voler fare uno di questi interventi, di andare sempre sul sito dell'Agenzia dell'Entrata, dove ci sono sia la guida bonus casa che la guida eco bonus, e lì è chiaramente spiegato per che tipi di interventi ci spetta l'intervento, che percentuale di detraibilità della spesa abbiamo e qual è il massimale della detrazione. Allora, invece, il bonus casa ci consente, come dicevamo prima, di recuperare come credito IRPEF il 50% dell'importo che abbiamo speso fino ad un massimale di spesa di 96.000 euro per l'impianto fotovoltaico che ci siamo posti a servizio di casa nostra. E questo chiaramente solo per le persone fisiche, quindi diciamo non per il fotovoltaico sul tetto di una fabbrica. Il conto termico, come accennavo prima, è un sistema di calcolo abbastanza complesso che premia le macchine più efficienti dal punto di vista dei rendimenti o dei COP per le pompe di calore e dà un contributo maggiore alle macchine, a parità di macchina, quella che è installata nella zona più fredda, quindi in base alla fascia climatica. È impossibile definire a priori il valore dell'incentivo e va chiesto eventualmente una volta che si è scelta la macchina, quindi la caldaia, la pompa di calore, il pannello solare, va chiesto o al progettista oppure all'installatore, se magari nell'installatore c'è un ufficio tecnico, non è il semplice idraulico che lavora da solo, perché un tecnico è perfettamente in grado di farvi il calcolo di quello che è l'incentivo che vi spetta, però dovete aver scelto la macchina, perché altrimenti non è possibile definirlo a priori. Il super bonus invece consente ad oggi di avere una detrazione pari al 90% dell'importo speso. Qui ci sono molti vincoli però, nel senso che per il super bonus vanno rispettati i prezzi unitari delle singole lavorazioni, come è stato stabilito da un decreto del MITE la scorsa primavera. Va redatto un computo metrico e va verificato che il totale comunque di spesa sia inferiore ai massimali che sono stati stabiliti dal decreto 34 del 2020. Allora, un po' come per l'eco bonus, il super bonus ha un massimale di spesa ritenuto lecito, diciamo, per ciascun intervento e che va, siccome parliamo di interventi condominiali, va moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio e quindi a maggior ragione nel super bonus, se si pensa di riqualificare un immobile con il super bonus, la prima cosa da fare è trovare un tecnico, perché non è un'impresa in cui si può lanciare il cittadino da solo e magari solo con l'impresa edile, innanzitutto perché ha richiesto un tecnico asseveratore che poi certifichi, diciamo, tutti i lavori fatti, gli importi spesi e anche che certifichi il conseguimento del salto di almeno due classi energetiche. E poi perché magari non tutto quello che spendo lo Stato me lo dà indietro, quindi come dire, bisogna partire sapendo qual è il massimale generico e qual è il computo metrico dei lavori e del computo metrico dei lavori quanta parte è ritenuta ammissibile a detrazione e quanta parte invece è una spesa che mi devo accollare io, che può anche essere più del 10%, che diciamo 90%, allora devo pagare solo il 10%. Magari se la previsione di spesa è 100.000 euro e per lo Stato l'importo corretto di quei lavori è 50.000 euro, io mi dovrò pagare 50.000 più il 10% che mi avanza dai 50.000 che sono ritenuti leciti. Bisogna prestare un po' di attenzione.
E trovare le persone fidate, trovare anche i tecnici o le tecniche che ci aiutano a fare i conti.
Sì, sicuramente la prima cosa che deve fare un amministratore di condominio o magari anche i condomini, se sono un condominio minimo che non ha amministratore, è trovarsi un pool di tecnici che li possa seguire in questo processo, perché a parte che tutti questi lavori devono iniziare con un titolo edilizio valido e quindi comunque un tecnico a prescindere per portare la carta in comune serve. Però nel caso del superbonus è fondamentale che il tecnico segua durante tutto il processo.
Benissimo, arriviamo al termine della nostra chiacchierata. Tanto per capirci, quali sono gli adempimenti più importanti?
Tutti i bonus statali, tutti, ecobonus, bonus casa, superbonus, conto termico, spettano solamente per gli interventi che sono eseguiti con un regolare titolo abilitativo. Quindi bisogna informarsi sempre con il comune presso il quale è insediato l'immobile per capire in quel comune che titolo abilitativo serve per eseguire quell'intervento. Perché a volte ci sono tipo l'installazione del fotovoltaico, per qualche comune può essere un'opera di edilizia libera, che quindi non necessita di un'approvazione. Qualcuno vuole la comunicazione, qualcuno non la vuole. Gli interventi invece, diciamo, edili, quindi l'installazione di un cappotto, la coibentazione del tetto, questi sono interventi che necessitano almeno di una CILA o di una CILA S, che sono comunicazioni di inizio lavori asseverate, che prevedono, diciamo, tutto un iter burocratico, che ci sia la delega di un tecnico che presenta la pratica, che si produca la documentazione riguardante il rispetto della normativa di sicurezza, che è fondamentale anche questo, perché un'altra regola delle detrazioni fiscali, diciamo, date dallo Stato italiano, sono che se il mio cantiere non rispetta la normativa della sicurezza, perché ad esempio non ho fatto la comunicazione all'ispettorato del lavoro che iniziava il cantiere, oppure perché una delle imprese che ho mandato in cantiere non aveva i requisiti necessari, perché magari non aveva fatto il POS, eccetera, il diritto ad avere la detrazione salta. Il rispetto della normativa sulla sicurezza è fondamentale, soprattutto quando ci sono di mezzo lavori edili. Allora, nel caso di sostituzione di una caldaia, nel senso di tolgo una caldaia vecchia e ne metto una nuova senza fare lavori edili, questo non è considerato cantiere edile, quindi c'è una semplificazione della normativa della sicurezza. Tipicamente, siccome ci sarà un'impresa sola perché è l'idraulico che viene, la toglie e la rimette. Anche qui sempre il consiglio è: quando decidete di fare una cosa, consultatevi con un tecnico per capire quelli che sono gli adempimenti relativi alla sicurezza e quelli riguardanti la normativa edilizia urbanistica, che è necessario rispettare perché i lavori siano regolari. E l'altra cosa che io consiglio è: come ci sono delle guide fatte dall'Agenzia delle Entrate riguardante i bonus fiscali, bonus casa e ecobonus, ci sono sul portale di Enea, che diciamo è l'ente italiano che è preposto alla verifica della documentazione tecnica per la parte delle detrazioni riguardanti l'efficienza energetica, quindi l'ecobonus. Consultate i vademecum che ha fatto Enea e che aggiorna circa ogni 2 anni. Vedete che cosa vi dice che è necessario avere e quindi far poi caricare sul portale Enea o caricarsi da soli, perché a volte qualcosa ci si può caricare anche da soli. Non sempre è necessario avere un tecnico che ci fa la pratica. E verificate anche cosa va conservato, perché in caso di controllo, oltre che quello che è caricato sul portale, vi chiedono di mostrare quello che doveva essere conservato. Ad esempio, se fate un intervento sull'involucro, solitamente vi è richiesto di conservare la relazione tecnica ex legge 10, che è un documento che normalmente in provincia di Bolzano, siccome la normativa è un pochino diversa, non viene prodotto. Quindi andate a scaricarvi questi vademecum, date un'occhiata e vedete, e chiedete al tecnico che vi segue in questa pratica se quel documento lì l'ha fatto, lo farà, oppure se non aveva in previsione di farlo, ricordategli che vi serve, perché sono documenti che produrre alla fine è un po' difficoltoso. Quando gli impianti sono sopra i 35 kW, il mio consiglio è: rivolgetevi sempre anche a un termotecnico, non fidatevi dell'idraulico che dice ma sì, prendo la caldaia e te ne metto una nuova di potenza uguale, perché la caldaia, come ha funzionato prima, probabilmente funzionerà anche dopo con la stessa potenza, però non è detto che siete in regola con la normativa sulla sicurezza. Informatevi bene su quelli che sono i requisiti.
Allora, grazie per i consigli. Abbiamo visto terra a terra, insomma, che bisogna camminare anche con i piedi di piombo in questo ambito. E proprio per questo motivo, Casa Clima, qual è il supporto che date ai cittadini? Parliamo in questo caso di cittadini e cittadine. Quando possono rivolgersi a voi?
Prima precisazione che devo fare è che questi sono dei bonus fiscali statali, non provinciali, e quindi noi non, diciamo, non siamo l'interlocutore corretto se c'è bisogno di una domanda, oppure perché a volte, avendo la normativa di Bolzano, alcune differenze con la normativa statale. Se voi dite, ah no, faccio la riqualificazione globale, quindi mi servirà l'app nazionale, sì, però vi servirà anche la certificazione casa clima, perché la nostra legge provinciale ci dice che se vado a toccare più del 25% della superficie disperdente, alla fine dei lavori dovrò avere il certificato casa clima che mi attesta che c'è stato, diciamo, un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. Se avete domande su ho questo, ma mi serve anche quello, chiamateci, noi comunque siamo sempre disposti a rispondere a domande di questo tipo. Chiaramente non possiamo rispondere a domande che entrano nel merito proprio del bonus fiscale perché non è erogato da noi e quindi il consiglio quando ci sono dubbi è di rivolgersi o al supporto, diciamo, clienti di Enea che ha una specie di risponditore automatico chiamato Virgilio sul loro sito, oppure se ci sono quesiti in merito all'applicabilità al proprio caso di un bonus, che può essere magari l'ecobonus oppure il superbonus, l'interlocutore è l'Agenzia delle Entrate, al quale chi ha, diciamo, diritto di usufruire del bonus sul bene può inviare un interpello.
Nella descrizione del podcast trovate tutta una serie di link per andare a curiosare o spulciare tutte le normative vigenti sull'argomento.
Hai ascoltato Climate Facts, il podcast di Clima Club Alto Adige.
Salto.
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 Salto.